Allora, innanzitutto, quando parliamo di questo festival, parliamo di un festival che è un'istituzione sia a livello cittadino che a livello nazionale di sicuro, ma anche internazionale, nel senso che è il primo festival di cinema a tematica LGBT europeo, tra i primi al mondo, il primo in Italia, ha un assetto e un'importanza internazionali comunque riconosciuti. E come tutti i festival che hanno una certa storia, negli anni è anche cambiato molto sia la direzione politica che la direzione artistica. Questa della collaborazione dell'ambasciata israeliana non è una decisione casuale o isolata, fa parte di un contesto molto molto più ampio. In particolare quello che noi abbiamo notato, come negli anni si cerca da un festival che partiva con ospiti anche attivisti e attiviste o registi e registe molto impegnate, molto polemiche, non so, stelle dell'underground come potevano essere John Waters, Bruce LaBruce, persone importanti nel radicalizzare il movimento e soprattutto combattere una certa immagine patriarcale della società. Abbiamo notato come questa cosa è stata via via tolta e sostituita da una parte commerciale che ci può anche stare, ma che è diventata sempre di più l'unica, quella su cui investire, quella su cui fare le cose importanti, le cose d'apertura. E questo non è solo stata una cosa a livello, diciamo, di scelta stilistica cinematografica, perché magari un film di Bruce LaBruce, ad esempio, o John Waters può essere più pesante da vedere rispetto alla commedia, bla bla bla, ma fa parte proprio di un disegno politico che è sfociato nel rinominare il festival Torino Gay and Lesbian Film Festival, in cui vengono utilizzate solo queste due etichette, gay, lesbica, che sono etichette in qualche modo usate molto nel dibattito pubblico, che si inseriscono in un discorso di eteronormatività che noi contestiamo, che molta parte del movimento contesta. Tutte le identità che non sono cis, quindi transgender, trans, sono state completamente eliminate. La comunità bisessuale, che spesso lamenta l'esclusione da parte della comunità omosessuale, viene completamente cancellata, completamente tolta, non c'è più la B, non c'è nessun riferimento alla bisessualità, e anche nella programmazione vediamo una programmazione molto maschilista, molto centrata ad avere come target il maschio bianco occidentale, cis, gay, c'è pochissimo dibattito sulla bisessualità, ci sono pochissimi punti su anche film femminili. Per quanto presenti comunque sono meno, l'ottica femminile di sicuro è inferiore a quella maschile, e tutto questo non è una scelta casuale o un guarda caso negli ultimi anni gli unici film selezionabili interessanti erano proprio quelli a queste tematiche, e tranne forse qualche documentario, tutto ciò che non è cis è stato tolto. Quindi noi contestiamo questo. In particolare faccio parte di un'assemblea cittadina che si è costituita quest'anno, che si chiama Assemblea Queer Torino. E su queste tematiche di rappresentanza noi ci teniamo, di rappresentazione degli stereotipi e di legittimazione degli stereotipi noi ci teniamo molto, e vedere come una delle principali istituzioni culturali che dovrebbe portare l'immagine del movimento LGBTQ nella città, e poi abbiamo visto la ricaduta internazionale anche visto il giro economico che questo festival ha, anche grazie da 3 anni a questa parte l'ambasciata israeliana, quindi non proprio un dato da poco, ci terremmo che fosse un festival inclusivo in cui le nostre battaglie di inclusività per tenere uniti tutti fossero portate avanti. Invece notiamo come sempre di più è sempre più esclusivo e tende sempre di più alla normatività, lasciando fuori tutto ciò che è strano e poco digeribile, diciamo, da
Sì,
un
sì.
pubblico
C'è,
medio.
diciamo, a simboleggiare questa cosa, c'è ad esempio la serata di apertura con questo film Stonewall sulla rivolta celebre del 69 per i diritti LGBTQ, che però è un film che ha subito un processo, si può dire, di whitewashing.
Sì, esatto, infatti è abbastanza simbolico che ci siano due campagne di boicottaggio quasi contemporanee che vengono portate avanti, in quanto questo film, che il festival ha deciso di presentare addirittura in apertura, non solo di mettere in programmazione, che già mi sembra abbastanza grave, ma addirittura quello con cui inaugurare, è un film che da quando è uscito ha attirato le critiche più o meno da attivisti di tutte le parti del mondo, ed è oggetto di una battaglia di boicottaggio molto importante che noi vogliamo assolutamente portare avanti, invitiamo tutti a partecipare. In particolar modo questo film riscrive la storia dei moti di Stonewall in due modi fondamentalmente: uno, cambiandone completamente i contenuti, e due, cambiandone i protagonisti. Cambiandone Il film è raccontato dal punto di vista di un ragazzo gay bianco maschile che viene da, che va a New York per frequentare l'università, eccetera, la Columbia. E questo in realtà potrebbe essere una scelta stilistica, potrebbe anche starci, potrebbe inserirsi in un filone di romanzo di formazione americano e cinema di formazione che ne nasce di conseguenza. Boh, non è una scelta particolarmente criticabile. Peccato che poi lui non è soltanto nell'essere protagonista del film, diventa anche il protagonista della storia di Stonewall, che è un dato ovviamente irreale, falso, e si sostituisce alle vere protagoniste della rivolta, quindi Silvia Rivera, che non viene mai nominata, non esiste nel film, Miss Major, Johnson, tutte le trans che hanno fatto il movimento, che guarda caso sono trans, nere, afroamericane, sono state completamente cancellate. Non solo, nel confronto di personaggi di Silvia Rivera, che è uno dei personaggi più simbolici della lotta di quegli anni e della nascita del Gay Liberation Front, è stata fatta un'operazione di whitewashing molto pesante, un personaggio che in qualche modo è stato ricondotto lei, e questo personaggio direi che è particolarmente grave che si chiami anche solo così, perché è proprio il nome di battesimo che Silvia Rivera dall'età di 10 anni rifiuta. E quindi che ci sia questo personaggio latino, tra l'altro che non ha niente a che vedere con la personalità di Silvia Rivera, molto patetico in qualche modo, eccetera, e che venga utilizzato il nome per indicarlo, il nome di battesimo che Silvia Rivera aveva rifiutato, è particolarmente grave. Nei confronti di questo film, tra l'altro, Silvia Rivera, come altre attiviste, ha invitato a non soltanto a fare un boicottaggio, ma di dire: investite i soldi che avreste investito il cinema nel supportare la vostra comunità trans locale, o a dare alla sua fondazione i soldi che altrimenti sarebbero stati investiti nel cinema. E noi ovviamente invitiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout a fare altrettanto: non andate al TGLFF e girate questi soldi a chi porta tutti i giorni nelle nostre città questa battaglia per l'autodeterminazione.
Certo, certo. E senti, invece, per quanto riguarda questo finanziamento di Israele, adesso, come dicevi tu, sono 3 anni che c'è, e adesso qui chi si occupa di boicottaggio a Torino, il primo anno non ce ne siamo accorti proprio. L'anno scorso l'abbiamo visto a metà del festival, quest'anno ci siamo mossi un po' prima, insomma, si comincia a darsi da fare. E sono partiti degli appelli, così, anche perché il festival ha organizzato dei dibattiti all'università, coinvolgendo dei collettivi universitari, studenti indipendenti e collettivo Identità Unite, sì, che una volta resisi conto della presenza del sostegno israeliano si sono ritirati da questi, sì, dibattiti, per
e
fortuna.
E questa è stata una prima vittoria, ecco, importante. Che...
E volevo chiederti, infatti, nel vostro ambito, nel movimento, sulla questione di questo sostegno israeliano, o anche di Israele più in generale, perché Israele usa molto il, certo, pink washing questa volta, cioè il fatto di utilizzare queste tematiche per legittimarsi, no? Sarebbe: noi siamo lo Stato che tutela i diritti GLBT, mentre gli islamici cattivi, eccetera, certo, sono arretrati e così via.
Ma ovviamente questo pinkwashing in Occidente si innesca in un contesto molto più ampio di, appunto, islamofobia, razzismo interiorizzato che di sicuro abbiamo, e di sicuro la società molto più occidentale, occidentalizzata israeliana, e i modi di perseguire le lotte di autodeterminazione israeliane, che sono più simili alle nostre, vengono in qualche modo più condivise, percepite dalla comunità e nei movimenti in maniera, sono molto più digeribili, sono molto più interiorizzate in qualche modo. Questa idea di Israele, appunto, già c'è di suo. In più c'è una politica consapevole israeliana di pubblicizzare se stessa come, appunto, portatrice di diritti in Medio Oriente, come unica democrazia del Medio Oriente, questa famosa unica democrazia del Medio Oriente, che poi sarebbe quella che noi conosciamo, la democrazia dell'apartheid, della violazione dei diritti umani, delle leggi internazionali, degli accordi internazionali calpestati solo in un'ottica di oppressione di una popolazione. Non è ovviamente quello che anche chi ha a cuore i temi democratici di solito dipinge come democrazia. E quindi c'è appunto una volontà di investire soldi, non è un caso che un evento di questa rilevanza sia stato finanziato da Israele. Israele spesso si propone nel mondo come appunto portatrice di diritti e fa parte di una politica neocoloniale di investire soldi, tra l'altro soldi che sappiamo benissimo come Israele si arricchisce sulle spalle di chi, per investire in cultura e questo genere di eventi affinché Israele abbia questa faccia di luogo di discussione democratica. Non a caso, ad esempio, molto spesso gli artisti che portano in giro fuori da Israele, non soltanto nel contesto LGBTQ, ma proprio in un contesto molto più ampio, portano spettacoli, eccetera, sono anche di solito portatori di delle contraddizioni di Israele affinché venga visto come un posto in cui comunque sia possibile dibattere, in cui comunque la libertà artistica sia tutelata. Poi sappiamo benissimo che non è così, sappiamo benissimo che anche artisti, artiste, giornalisti, sono, le carceri ne sono piene in Israele, quindi sappiamo anche la vera libertà di espressione, quali limiti abbia. E nella comunità, diciamo, LGBTQ, c'è molta poca consapevolezza di questo, e si subisce, questo pinkwashing è molto subito. C'è molta poca consapevolezza e molte poche anche, diciamo, difese e anticorpi da dire: ok, quando sono in discoteca mi arriva il volantino che mi invita ad andare a Tel Aviv perché c'è il Tel Aviv Pride, cosa c'è dietro? Poi non so, forse è una digressione che un po' sfugge da quello di cui sono venuto qua a parlare, però anche sulle contraddizioni della società israeliana, dalle stesse attiviste israeliane. Sappiamo che la situazione, poi, nel fatto dei diritti civili non è così come queste operazioni di pinkwashing ci vogliono far credere in Occidente. Ok, c'è di sicuro un po' il paradiso di Tel Aviv, ma che, come molte capitali internazionali, è una vita culturale che non è quella del paese. E poi provare a fare un Gerusalemme Pride e i rabbini che accoltellano i manifestanti, che sono gli stessi quartieri di estremisti religiosi che, se vedono un turista girare in macchina di Shabbat, lo prendono a sassate. Storie che si conoscono, eccetera. Quindi ovviamente molto bravi a portare le contraddizioni della società palestinese, l'omofobia intrinseca della società palestinese in questi film, però poi quando c'è da raccontare questi aspetti ovviamente c'è un silenzio che cade, che è un silenzio colpevole. E non so, nel senso che uno degli obiettivi secondo me più importanti, che secondo me stiamo già raggiungendo e fa parte forse, ed è forse la vittoria più importante al di là di quanto andrà avanti questo boicottaggio, cosa riusciremo a ottenere nel concreto, è proprio mettere un po' di anticorpi nella comunità LGBTQ, di sicuro di Torino, ma in più generale italiana, dove c'è molto, per rispetto ad altri paesi, non so, penso alla Germania, dove ho avuto la fortuna di conoscere amiche e amici attivisti, c'è molta poca consapevolezza, molti pochi dibattiti, nell'attivista medio, anche magari molto molto informato, molto preparato su un sacco di argomenti, su questo qua del pinkwashing c'è molta poca consapevolezza. Cominciare a parlarne, cominciare a mettere in moto dei dubbi, cominciare a portare tutte le contraddizioni di questo pinkwashing israeliano così potentemente finanziato, e chiedersi anche il perché, al di là di quante persone poi andranno davvero a vedere i film e quante persone decideranno di aderire al boicottaggio. Mi sembra già un obiettivo che stiamo già raggiungendo, di questo sono molto felice.
Sì, infatti so che se ne sta parlando, insomma, di questa cosa. Mercoledì, che inizia il festival, dalle 7:30 ci sarà un presidio BDS davanti al Cinema Massimo, che è la sede delle proiezioni, e da lì, insomma, già si, come dicevi tu, ecco, è già un risultato di animare la discussione presso vari soggetti di Torino e non solo, ecco, su questa questione. Poi probabilmente ci saranno anche altre presenze, perché oltre al finanziamento dell'ambasciata ci sono ben 4 film israeliani in concorso,
certo.
Quindi in particolare in quegli orari, diciamo, magari andiamo a farci un giro. E niente, quindi speriamo che sortisca un effetto. Ad esempio, ci sono i nostri amici del Maurice che ogni tanto sentiamo, che non si capisce bene, perché da una parte sul loro sito ci sono i comunicati pro BDS, insomma, e dall'altra per questo festival
nel 2014
si sono fatti coinvolgere.
Gaza, durante, ecco, i bombardamenti di Gaza, il Maurice è stato l'unico della comunità, almeno a Torino, che si è fatto sentire con prepotenza, con voce, ancora adesso tra i principali, scrivendo su Google, non so, pinkwashing, eccetera, una delle prime cose che appare un loro documento, quindi di sicuro ci sono sensi, al di là di come andrà avanti questo boicottaggio, c'è un terreno fertile a Torino, ma non solo, per portare avanti questa campagna, e ci sono delle sensibilità, delle attenzioni.
Ok.
Volevo ancora solo
sì,
dire una roba,
aggiungere qualcosa
su Stonewall, che oltre uno dei motivi per cui la campagna è stata boicottata, cioè se ne è partita questa campagna di boicottaggio su questo film, oltre proprio a escludere le protagoniste, esclude anche il contesto storico, i motivi della rivolta, nel senso che la rivolta è stata una rivolta contro l'oppressione delle istituzioni, è stata una rivolta non tanto contro l'omofobia in generale della società, ma contro la violenza della polizia. È stata una rivolta che si inserisce in un contesto storico molto particolare, che è molto rievocato bene in altri documentari e nella numerosa bibliografia che c'è a riguardo. E sì, c'è di sicuro questo elemento folcloristico che viene sempre ricordato della morte di Judith Garland, ma c'è anche il contesto degli anni delle contestazioni del Vietnam, finalmente il movimento si stacca da quel movimento che cercava di assimilare gli omosessuali e tendeva a normalizzarli, quello che veniva chiamato l'omofilia, ma prende parte delle modalità più tipiche del black power, delle lotte femministe di quegli anni, e non tutto questo è stato cancellato, e la lotta, i tre giorni di lotta contro le istituzioni e in particolar modo contro la repressione della polizia è stata completamente cancellata e svuotata dei suoi significati. Poi sì, ci sono delle immagini di cinema molto belle, perché il regista, un regista che a me piace anche parecchio, in cui ti gasi, è un tamarro allucinante, si vedono i parchimetri usati come arieti, che effettivamente fa parte uno dei pochi elementi storicamente accurati, è reso molto bello, sembra davvero di vedere Independence Day, ti viene voglia di saltare, però Independence Day è un bel film perché è fantascienza mainstream divertente, fatta molto bene. Questo dovrebbe essere un film con delle pretese storiche e che raggiunge solo degli obiettivi politici di normalizzare qualcosa che invece aveva proprio la sua forza nel restituire, di mettere nel protagonisti persone senza tetto, reietti, persone che si prostituivano, la comunità afro, le trans,
certo,
le queen,
che invece
sono completamente marginali se non cancellate.
Capito. Va bene, Roberto, grazie mille della...
Grazie.